Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è martedì 14 aprile. Chi vi parla sarà Dubaldi. Vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie principali, quelle online. Fra poco sfoglieremo insieme i giornali in edicola, Carlino e Corriere Adriatico. Ma intanto diamo un'occhiata ai siti web. Partiamo dal sito di Radio R. Il sito di Radio R ci propone un'intervista al nostro Roberto Tanoni sulla difficoltà del teatro amatoriale di poter accedere al teatro Persiani. Interessante, sentitela, ma soprattutto se non avete voglia di sentire, almeno leggete la presentazione, che è una sintesi e un riassunto di quello che poi Roberto Tanoni ci dice nel corso di questo incontro. Intanto interviene anche il presidente, candidato presidente alla guida della BCC, Gabriele Brandoni, antagonista diretto dell'attuale presidente uscente, che anche lui si candida con il suo CDA, il suo collegio sindacale, alla guida della BCC. Le elezioni dell'Assemblea dei Soci si svolgerà l'assemblea dei soci sabato prossimo, le elezioni all'interno appunto di questa assemblea che riguarderebbero teoricamente più di 4.000 soci, non so poi quanti ne verranno poi a deporre la scheda nelle urne. Allora, cosa dice Brandoni a questo punto? Dice questo, che lui rifiuta il confronto con Pizzirusso, e lo rifiuta adducendo alcune motivazioni. Intanto dice che non è diciamo così coerente l'invito di Pizzirusso ad un confronto democratico con lui, quando poi in realtà si macchia di alcune scorrettezze o comunque di alcuni passaggi che mettono in difficoltà la lista concorrente. Dice: sin dall'avvio del procedimento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono infatti registrate scelte che hanno inciso profondamente sull'equilibrio e sulla correttezza del confronto tra le parti. In particolare è stato impedito con un voto a maggioranza del CDA uscente che l'autentica delle firme a sostegno della lista alternativa, così come quelle delle deleghe dei soci impossibilitati a partecipare all'assemblea, potesse essere svolta come da prassi consolidata nel rispetto dello statuto e regolamento assembleare anche da altri consiglieri di amministrazione. Questa è una osservazione che avevano già sollevato in altre circostanze, e che appunto dice a noi ci rendete più difficoltoso la raccolta delle deleghe. Poi dice, c'è stato un tentativo di ostacolare la presentazione della nostra candidatura attraverso i ricorsi e rilievi meramente formali privi di sostanza. Qui se usassero un linguaggio un po' più comunicativo con la gente, che cavolo vuole dire, non lo so. Poi dice, c'è stato un tentativo di escludere due candidati non soci della nostra lista dalla partecipazione ai lavori della prossima assemblea. I candidati sono quello alla presidenza alla presidenza del collegio sindacale e a un componente dice il candidato alla presidenza è un componente del collegio sindacale, alla presidenza del collegio sindacale o componente, ecco, un po' contorto. Cioè, in poche parole dice che siccome questi due non è stato concesso di poter partecipare all'assemblea, però è anche pur vero che presidente e un componente del collegio sindacale proposto da Gabriele Brandoni non sono soci, e l'assemblea è dei soci, non può essere un'assemblea dei non soci, anche se no lì ci andrebbero a finire 30.000 persone in una sola mattinata. E questo non l'ho capito, infatti, di osservazione. Comunque questo è quanto. Poi ce ne sono altre che, per chi volesse per chi volesse approfondire, può farlo sul sito Radio R, perché abbiamo pubblicato integralmente il comunicato di Gabriele Brandoni. Il confronto, quindi, alla fine dice, se avverrà all'interno dell'assemblea che ci sarà sabato e non prima. Detto questo, parliamo anche di un'altra questione, cioè l'ennesimo comunicato sull'apertura del Castello di Montefiore, ma questa volta ci sono due elementi nuovi. Il primo è che si sono contati presso a poco le persone che sono intervenute in questa inaugurazione. Si dice che sono state quasi contate nel giro di due giorni 5.000 persone. persone, come hanno fatto a contarle, beh, anche quelle che sono presentate per visitare il castello. Ora, si dice che per visitare il castello si dovrà lasciare almeno una piccola offerta, o comunque ci sarà un prezzo d'ingresso. Questo consentirà al comitato di Montefiore, diretto da Moira Scalzini, presidente, almeno di avere un introito che servirà al comitato di affrontare l'ingente spesa di manutenzione del castello, perché sennò facciamo la fine che fra qualche mese vedremo di nuovo erbacce alte, la zona del teatro completamente coperta e infestata da piante e così via, magari da insetti o da ratti. Ecco, per poter mantenere questo castello così come l'abbiamo visto all'inaugurazione occorrono soldi, occorre richiamare le ditte specializzate, occorre comprare delle attrezzature idonee, ecco. Tutto questo può essere fatto se c'è anche un introito, che non può essere soltanto il contributo che il Comune darà al Comitato, ma anche i soldi derivanti dall'utilizzo del castello e quindi dal poter il castello essere una risorsa, come lo è ad esempio anche la Torre del Borgo di Recanati. Sulla Torre del Borgo chi vuole salire, no, deve pagare un biglietto. E così via. E lo stesso sarà per il castello di Montefiore. L'altra questione, un pochettino più, diciamo così, anche curiosa, è che qualcuno ha storto il muso domenica mattina quando si è accorto che la messa che doveva essere celebrata, perché così da programma era, nell'area del castello di Montefiore, all'interno delle sue mura storiche, in realtà è stata spostata all'interno della chiesa. Non so se sicuramente per scelta e decisione da parte del parroco della chiesa di San Biagio di Montefiore, ma che non è stata gradita a quanto pare da molti cittadini che invece erano intervenuti anche interessati ad assistere a una messa all'aperto, che è sempre suggestiva. Il perché l'abbia poi alla fine dirottata al chiuso, togliendo parte del fascino anche di questa manifestazione che era inserita all'interno di tante altre. Per l'inaugurazione appunto del castello di Montefiore. È morta una centenaria, anzi un'ultra centenaria, l'andiamo subito a vedere perché voi sapete che Radio R poi c'ha il reparto necrologi, eccola qui se riusciamo, eccola qua se riusciamo. Allora, l'ultracentenaria, quando deceduta, aveva 103 anni. Si tratta di Isabella Pintucci, vedova Rotatori. Lei appunto i funerali si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa di Sant'Agostino. Lei è nata appunto 103 anni fa. E poi abbiamo cronache maceratesi, dice di scontro sulla regina, furgone, ma questo è un titolo vecchio per cui andiamo avanti, a Coridonia sciocca il campo sportivo, un uomo si sente male e muore, si è accasciato a terra, è intervenuto il 118 ma quando hanno tentato di rianimarlo non c'è stato nulla da fare, non si è più ripreso. La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 19.30, è successo al campo sportivo di San Claudio a Coridonia, la struttura si trova dietro all'abbazia, lì un uomo si è sentito male e si è accasciato a terra a bordo del campo vicino ad una delle panchine, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, il 118 ha cercato di rianimarlo, abbiamo già detto, ma non c'è stato nulla da fare. Andiamo ancora avanti perché sordo dalla nascita tornerà a sentire, impiantato, dice, un orecchio bionico. Questa Cittanova, l'intervento all'ospedale cittadino Cittanova su un paziente adulto, eseguito dall'equipe di Giampiero Ricci dell'Università di Perugia e da Cesare Carlucci del reparto di otorinolaringoiatria appunto dell'ospedale di Civitanova. C'è stato un cedimento a Macerata in centro storico, è stato chiuso quindi un tratto di strada in via Padre Matteo Ricci, il problema si è verificato ieri, l'assessore Andrea Marchioli dice siamo intervenuti subito, prima di riaprire dovremo rifare il massetto, e ci credo. Allora, detto questo, andiamo a vedere anche Cronache di Ancona. Condannato all'ergastolo Romita, strangolò la moglie dopo una lite. Questa è la notizia che leggiamo. Dice: carcere a vita per Nicola Gianluca Romita, che il 26 marzo 2025 ha ucciso, quindi un anno fa, strangolandola la moglie Laura Papadia. La Corte d'Assise di Terni ha pronunciato ieri la sentenza all'ergastolo, una decisione che supera la richiesta della Procura di Spoleto, che, pur riconoscendo la colpevolezza del 48enne agente di commercio, aveva chiesto 30 anni di reclusione in virtù della collaborazione dell'imputato del pentimento dimostrato. Nel corso del processo di primo grado, concluso ieri con la lettura del dispositivo, è stata ripercorsa quella drammatica mattinata, dalla lite degenerata al ritrovamento del cadavere nella casa in cui viveva la coppia Spoleto. Poco più di un anno fa, ieri mattina, a far scattare l'allarme era stata, quella mattina anzi, era stata l'ex di Romita e così via. Uno dice: la procura chiede di meno di quanto chiede e di quanto decide il giudice. Poi magari i giudici in altra parte d'Italia, di fronte a 10 delitti di un bengalese, mi sembra 10 più che delitti, no, mortali, comunque 10 azioni delinquenziali con tanto di anche lesioni ai malcapitati, è libero. È libero. Oppure di quella di quei delinquenti che utilizzando la giustificazione, anzi l'occasione di manifestare contro qui o contro là, hanno devastato, assaltato negozi, devastato beni pubblici, provocato lesioni anche agli agenti e ai poliziotti che stavano lì a fare il servizio d'ordine. Liberi, no, assolti tutti quanti, perché erano finiti a processo, assolti perché dice: beh, vabbè, una manifestazione non la si può impedire, è un esercizio democratico di ognuno di noi, capito? Cioè, tu vai a fare una manifestazione, sfasci la testa a una persona, però è un esercizio democratico quello di manifestare. Cioè, questa è l'Italia folle, io non ho capito, ne sento di tutti i colori, no? Poi magari siamo cattivi, o meglio siamo severissimi più che cattivi su questa condanna all'ergastolo, no, nei confronti di un omicidio, quando poteva benissimo essere limitata, diciamo così, la condanna anche a 30 anni. Vabbè. Detto questo, vi saluto, grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da parte di Stereo Tubati. Ciao, ciao, ciao.